Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Se sei triste, depresso, angosciato, disperato e vuoi leggere filosofia per risolvere i tuoi problemi, ripensaci, è una cattiva idea, o meglio, considera bene quel che stai facendo perché la filosofia non è un antidepressivo, è un'altra cosa, comunque molto importante, che vorrei raccontarvi e da alcuni punti di vista è addirittura l'esatto opposto. E cosa vuol dire questo? Lo scopriamo come sempre dopo la sigla.
L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala e si combatte un daily cogito alla volta.
Proviamo a fare una bella confessione tutti qua insieme. Perché cominciamo a leggere filosofia quando siamo giovani? Perché qualcuno ci ha convinti che sono esistiti degli individui nel corso della storia che hanno capito tutto. Geni, i saggi, i filosofi, persone che andiamo a leggere perché noi, confusi esistenzialmente, abbiamo bisogno del maestro che ci guida nella via della vita, che ci indica la direzione nei sentieri dell'esistenza, che ha capito quello che io non ho capito e quindi leggo Seneca, Nietzsche, Platone, Aristotele perché loro hanno capito e io no. Noi tutti ci approcciamo alla filosofia quindi per acquietare quella confusione, confusione che ci rende tristi, ci rende angosciati, ci getta nell'assurdità, nella disperazione e poi a lungo andare magari ci fa cadere anche in stati depressivi piuttosto forti o perlomeno quella sensazione di angoscia acuisce una depressione che può essere anche di livello clinico. Perciò la filosofia superficialmente può sembrare quel tipo di sapere prodotto da geni della storia che hanno capito e permettendoti di capire possono farti, diciamo così, risolvere il tuo stato di angoscia e depressione. Ma questo è un pregiudizio che è figlio di questo tempo, un tempo in cui l'incertezza viene sempre spacciata come errore di sistema, in cui l'angoscia è qualcosa da risolvere, in cui il dolore non è più un segnale, ma è un'ingiustizia universale. Ecco allora che la filosofia diventa un antidepressivo, diventa un anestetico. Ma la filosofia non è questo. E se tu inizi a leggere e studiare filosofia con l'intento di risolvere la tua vita, beh, avrai una serie di grandi problemi e di grandi delusioni che poi magari si trasformano in sorprese e allora diventa una via interessante per studiare filosofia. Ovviamente, quando si parla di depressione e questo tipo di problemi, è un punto essenziale da cui partire. Se sei depresso, ricordati che il punto da cui partire è cercare aiuto. Cercare aiuto con un professionista che si occupa di salute mentale, che ti avvia all'interno di un percorso di terapia, che sia psicologico o psichiatrico. Serve cercare qualcuno che sappia mettere a posto la tua mente. Questo non è il ruolo dei filosofi. Perché quando si pensa che la filosofia sia questo, beh, allora abbiamo ragione a pensare che la filosofia diventi superflua. Perché? Perché gli psicologi ci hanno già rubato il lavoro, ma la filosofia non è il lavoro dello psicologo. Anche se viviamo in un'epoca dove tanti fanno il counseling filosofico, cercando di scimmiottare le tecniche di terapia psicologica, sbagliando. La filosofia non è questo, ma ciò non significa che la filosofia non abbia un ruolo. Può avere un ruolo ancor più essenziale nell'ambito della gestione di quello stato esistenziale che chiamiamo angoscia, disperazione. E quindi non sto dicendo, se sei depresso, non avvicinate alla filosofia. No, sto dicendo, se sei depresso, cerca prima di capire cosa fa la filosofia. E non è una cosa semplice. E quindi proviamo a farlo insieme. Prima di lanciarci in questa puntata, alcuni messaggi importanti. Il primo è che da oggi io quotidianamente vorrei leggere dei piccoli stralci delle mail che ricevo in risposta alle mie cogito letter. Sì, perché io ogni giorno ricevo dozzine di risposte di persone che mi raccontano non solo di cose molto intime, a cui io non voglio né posso rispondere perché sono cose troppo intime, ma vi leggo tutti. ma inserite anche dei messaggi che mi fanno grande piacere, a volte anche domande interessanti, allora vorrei cominciare oggi. Io ogni giorno su Daily Cogito, ad esclusione magari delle cogitate, con ospiti, vorrei leggere dei piccoli stralci. E inizio oggi con il messaggio di Gabriele, che in risposta alla Cogito Letter di oggi, in cui ho parlato di amore e origami, mi ha scritto questo. Sei apparso dal nulla nel momento più giusto che ci potesse essere e sinceramente non so se senza i tuoi video sarei riuscito a sbrigarmela da solo. Oggi anche grazie a te sto veramente molto molto meglio e all'università mi piacerebbe tantissimo fare filosofia o letteratura. Comunque mi sento fortunato a vivere nella tua stessa epoca. Spero che le persone capiranno l'importanza delle tue idee in questo periodo storico. Ancora una volta grazie. Dico due cose. Intanto grazie perché questi messaggi sono veramente carburante e motivazione. Dall'altra parte, quando poi farai letteratura o filosofia, non venire a dirmi che è stata colpa mia, mi raccomando, non è mia responsabilità la tua scelta universitaria. In bocca al lupo Gabriele, grazie mille per questo bel messaggio e io ogni giorno dedicherò pochi secondi per leggere perché ve lo meritate, mi scrivete delle cose veramente incredibili, quindi grazie a tutti quelli che hanno scritto finora e che non rientreranno in questa sottorubrica di Daily Cogito. Accanto a tutto questo, due ultimi messaggi di servizio. Il primo è che martedì 5 marzo esce la nuova edizione di Seneca tra gli zombie. Questo libro che per me è stato così importante, che dopo due anni finisce in Universale Economica Feltrinelli. Sono veramente contento perché è un grande traguardo. Significa che il libro è andato molto bene, ma questo lo sapevamo. Significa che Feltrinelli ci crede ancora in questo libro, ma questo lo sapevamo. Significa che siamo una community veramente, veramente forte. Quindi io vi ringrazio perché aver comprato, letto, recensito e regalato questo libro ha permesso di arrivare a questo insperabile traguardo. Da domani, quindi, da oggi per chi sta vedendo la differita, martedì 5 marzo, trovate in tutte le librerie Seneca tra gli zombie in edizione Universale Economica Feltrinelli. E sono contentissimo. Grazie di nuovo. Ultima cosa, il 23 marzo abbiamo svelato la natura dell'evento che si terrà a Schio. Al Teatro Civico ci sarà il Cogito Ergo Summit, ovvero un evento, anzi, l'evento più importante della storia di Daily Cogito. Ancora non sveliamo il programma, ma ci saranno tanti ospiti e poi parleremo di quello che è il più grande progetto di questa realtà fin dall'inizio. Un progetto che io immagino fin dal 2016 e che adesso inizierà e muoverà i primi passi. Quindi se vi è incuriositi andate sul sito dailycogito.com alla sezione eventi dove troverete l'evento del Cogito Ergo Summit. E sarà un bellissimo evento e potrete essere dal vivo a Schio e anche seguire la live in streaming sul canale YouTube. Presto tutti gli altri dettagli. Ma adesso veniamo veramente a noi. L'idea che la filosofia risolva problemi è un pregiudizio molto molto presente nel nostro tempo ed è un pregiudizio sbagliato ed è legato al fatto che noi viviamo male l'incertezza. Ne parliamo molto spesso, per noi l'incertezza non è più un connotato esistenziale. Noi siamo incerti perché siamo sbagliati, siamo incerti perché non abbiamo incontrato il giusto maestro, il giusto modello, il giusto guru. Ci sentiamo incerti perché c'è qualcosa di rotto dentro di noi e quindi abbiamo bisogno della soluzione. Perciò quell'incertezza, che poi è uno dei motori dell'angoscia che si amplifica e diventa tristezza, disperazione, depressione, noi siamo convinti di poterla risolvere. La filosofia non ha mai detto questa cosa qua. La filosofia è da sempre un'altra cosa. La filosofia è da sempre quel pensiero che cerca di familiarizzare con l'incertezza. Fin dalla notte dei tempi, fin da Eraclito, Platone, Parmenide, la filosofia non ha cercato di dirti guarda che quell'incertezza, caro essere umano, è un errore che va corretto. Il contrario. La filosofia fin dal Pantarei, tutto scorre, fin dal Polemos di Eraclito, il conflitto, la conflittualità intesa come motore, fuoco della vita e dell'essere, cerca di dire, caro essere umano, l'incertezza è naturale, perché siamo creature conservatrici in un mondo in continuo divenire, in continua trasformazione. Perciò cerca di familiarizzare con l'incertezza. Quando io ho scoperto questa cosa, perché anch'io ho iniziato a leggere filosofia nel tentativo di risolvermi quelle insicurezze, quando ho scoperto che leggere Nietzsche, Hegel, Kant non mi risolveva quell'incertezza, ma mi spingeva a familiarizzare con quell'incertezza, mi si è aperto un mondo E lì ho capito veramente a cosa serve la filosofia. Per esempio, c'è Kierkegaard nella Malattia Mortale, a un certo punto scrive questo. Appena si manifesta la disperazione, si manifesta che l'uomo è disperato. Perciò non si può in nessun momento fare una constatazione riguardo allo stato di un uomo che non sia stato salvato per il fatto di essere stato disperato. Infatti, quando succede, ciò che lo porta alla disperazione si manifesta nello stesso momento che egli durante tutta la sua vita precedente è stato disperato. In nessun modo invece si può dire, quando a un uomo viene la febbre, che ora si manifesta che egli ha avuto la febbre durante tutta la sua vita, ma che la disperazione, essendo una determinazione dello spirito, sta in rapporto con l'eterno e perciò un elemento dell'eterno è penetrato nella sua dialettica. Questo è Kierkegaard, che dice la disperazione non è un'opzione dell'esistenza, non è una deviazione. Esistere è una cosa disperata. E uno potrebbe dire, mamma mia, che pesantezza. C'è di peggio. C'è Seneca. Seneca che cerca di essere venduto oggigiorno come il saggio che ti dice come vivere la vita. No. Seneca, nella Brevità della vita, dice, non è tardivo cominciare a vivere quando si deve smettere? Non è da stolti dimenticare la nostra mortalità, rimandare i 50 o i 60 anni, i savi propositi e voler iniziare l'esistenza proprio là dove sono in pochi quelli che vi sono giunti? Seneca qui parla del fatto che esistere significa essere esposti alla mortalità, ne abbiamo parlato con Davide Sisto nella puntata bellissima sulla tanatologia, recuperatela perché merita di essere ascoltata. Ecco, Seneca ti dice, guarda che cioè la mortalità è una condizione essenziale della vitalità. E tu non puoi separarle. E se sei angosciato dalla morte, non è perché la morte è un optional, è perché morirai. E quell'angoscia non puoi anestetizzarla, eliminarla. Devi conoscerla a fondo. Vedete, eliminare i sintomi del disagio è ciò che fa la psicologia, la psichiatria. Attraverso l'uso di tecniche, metodi, medicina, farmacologia, si cerca di eliminare quelle che sono le manifestazioni della depressione, della disperazione, dell'angoscia. Ed è giusto che venga fatto questo. Ma dall'altra parte serve un sapere che ci porti a familiarizzare con le cause radicali, esistenziali di ciò che si manifesta. Ed ecco la filosofia. La quale ci insegna una cosa fondamentale. Non siamo fatti per non vivere i momenti in cui siamo infelici. Noi siamo vivi anche quando siamo disperati. Siamo vivi anche quando siamo depressi. Siamo vivi e presenti anche quando la vita non ci piace. Anche quando perdiamo qualcuno. E allora, certamente che dobbiamo cercare quei metodi per minimizzare le cause più dirompenti di questo stato esistenziale che ci alberga al fondo della vita. E quindi, se la depressione e disperazione mi porta ad essere bloccato sul lavoro, a non saper comunicare, relazionarmi, questi sono sintomi di ciò che sta dietro. Allora è giusto che la psicologia, la psichiatria intervengano e ci dicano, guarda, ci sono questi modi per acquietare, per sminuzzare, per diminuire questi effetti che rischiano di impedirti di vivere. Ma dall'altra parte c'è un altro sapere, che è un sapere di nuovo che ha a che fare con l'animo, con le profondità, con le vere cause delle manifestazioni della vita, ed è la filosofia. E la filosofia ti dice che il vero problema non sono quei sintomi, ma sono le vere cause. Ma le cause hanno a che fare con la natura stessa dell'esistenza. Esistere ha a che fare con la disperazione, così come vivere ha a che fare con la morte. Il dolore non è una cosa che ogni tanto si sviluppa nella vita per modi casuali, no. Il dolore è l'accompagnamento dell'esistenza. Se qualcuno di fronte a questa idea si sente distanziato, dice no, io non voglio sapere nulla, Kierkegaard glielo dice chiaramente, hai un problema molto forte che ti renderà disperato, ti aumenterà la depressione, sei in un circolo vizioso perché tu stai cercando di allontanarti dalle cause di quella disperazione senza comprendere che quelle cause sono la tua parte più intima, la parte più familiare della tua vita. l'idea che morirai, l'idea che perderai le cose che ti rendono felice, l'idea che al fondo della vita ci sia un'incertezza che non puoi estirpare, è ciò che rende la tua vita vera, reale. E se tu non cerchi di familiarizzare con questi aspetti, rischi di darti a un sacco di palliativi che sminuiscono e trattano i sintomi di quelle disperazioni, ma aumentandone la portata sul lungo periodo. Ed è questo il punto essenziale da comprendere, secondo me, quest'oggi. Viviamo in un'epoca che ci ha convinti, in modo direi drammatico, che esiste sempre un modo per anestetizzare quel fuoco doloroso, ma anche ispirante, che sta al fondo della nostra anima. E l'anestesia è tutto quello che cerchiamo. E allora provo dolore? Ci sarà la distrazione. Provo disperazione perché ho perso qualcuno? Invece di star lì e riflettere e vivere e attraversare quel dolore, cerco di darmi a qualche dipendenza, cerco di distrarmi, di non pensarci, di evadere. Ma se è vero quello che ho detto qualche settimana fa, che esistere è attraversare l'inferno, allora significa che noi lo attraversiamo comunque ma addormentati. Ecco l'anestesia. Non ci evita l'inferno l'anestesia, ci evita di guardare quello che stiamo facendo e quindi soffriamo senza mai capire i motivi di quella sofferenza, senza mai acquisire gli strumenti per agire su quella sofferenza. E questo è un vero problema, perché l'anestesia ci convince di cose che in realtà non sono reali. E allora cos'è che fa veramente la filosofia? Beh, i passi che vi ho letto di Kierkegaard e di Seneca, secondo me, sono molto molto emblematici. La filosofia da sempre cerca di avvicinarti a quel fuoco che sta alla base della tua vita e che è il motore dei sintomi della disperazione, della depressione. Certo, poi evidentemente, e questo lo voglio dire, le cause di una depressione sono anche mediche, anche ambientali, quindi no, io non sto escludendo che poi ci siano degli elementi anche esteriori rispetto a quell'interiorità che vanno a influire, magari anche a moltiplicare quei sintomi. Quindi questo sia molto chiaro, ed è per questo che all'inizio della puntata ho detto attenzione, cercate sempre aiuto e cercate sempre qualcuno che vi faccia capire il più possibile le cause del vostro stato, se siete tristi, depressi, angosciati, bloccati nella vita. Ma dall'altra parte la filosofia, come dicevo, fa una cosa diversa, che non è antagonistica rispetto alla psicologia, alla psichiatria, ma va a completarla. La filosofia cerca di renderti familiari, cerca di avvicinarti concettualmente, ma anche attraverso un esercizio spirituale, perché di questo si tratta, avvicinarti a quelle cause profonde che sono la vera radice della nostra disperazione. Noi siamo disperati perché siamo in cerca di un significato della vita, e il significato ha a che fare con il dolore, con l'incertezza, ha a che fare con quell'angoscia di cui parla Kierkegaard. Nel suo libro La malattia mortale, ma anche in Out Out, in Timore e Tremore, Kierkegaard, che è un fantastico filosofo da leggere, se voglio capire veramente cosa fa la filosofia, cerca di trasmettere al lettore e a se stesso questa convinzione che c'è un solo modo per prendere in mano la propria vita, c'è un solo modo per far sì che i sintomi di quella incertezza non prendano veramente il sopravvento, ed è avvicinarmi con coraggio, con abnegazione, apparentemente in modo sadomasochistico, a quella parte profondamente incerta, insicura, sofferente, urlante, che è il mio animo e che chiede di essere conosciuto da me, perché è la parte più intima di ciò che mi compone. Il motivo per cui Socrate diceva che io sono il primo straniero che incontro è perché la parte più estranea della mia vita è la parte più profonda della mia anima. È quella cosa che devo conoscere. Ma se io mi convinco di dovermene allontanare o di anestetizzarla, perché non sopporto più il dolore, non sopporto più l'incertezza e credo che questi siano elementi opzionali, degli errori da cancellare dal mio scacchiere mentale, allora mi sto esponendo veramente ad un piccolo inferno. La filosofia, invece, è un sapere che da sempre cerca di farci capire qual è il ruolo dell'incertezza. E qual è il ruolo dell'incertezza? è quello di guardare in faccia la trasformazione che mi circonda e che io rappresento. Perché sono incerto? Per tanti motivi, ma uno su tutti. Perché il modo in cui io mi rappresento il mondo, quindi l'immagine che mi faccio del mondo, è sempre rimessa in discussione dal fatto che il mondo rimescola le carte e mi impone continuamente di cambiare prospettiva, di riadattarmi, di capire, di ristudiare, di disimparare e reimparare. Che cosa? Me stesso. La mia immagine del mondo. Ne parla meravigliosamente Schrödinger nel suo libro L'immagine del mondo, dove il concetto di divenire prende un ruolo centralissimo. Ecco, siamo incerti perché siamo creature in un mondo in divenire. Familiarizzare con quell'incertezza significa guardare in faccia il divenire, accettarlo e non chiudersi dentro favolette che poi magari ci anestetizzano, ma alla fine dei conti distruggono la nostra capacità di agire e di vivere. La filosofia ci dice che il dolore ha un ruolo. Quale dolore? Il dolore che sentiamo dentro, il dolore per la perdita, il dolore per un senso di colpa, il dolore per un fallimento. Perché? Perché da sempre i filosofi, direi uno su tutti, Nietzsche, afferma che il dolore non è soltanto il sintomo di cose contingenti. Il dolore è un segnale. Il dolore che io sento nel mio animo quando vivo quell'incertezza, un fallimento, è il motivo per cui è il segnale che mi permette di capire da dove arriva la mia esistenza. Se io provo dolore per un fallimento nella mia vita, il dolore è un segnale. È come se io sento dolore a un fianco, quello può essere un'ernia, può essere un tumore, può essere una botta. Ma se io prendo e spengo il dolore, spengo il segnale, non capirò mai qual è la radice di quel dolore. Ecco allora che la filosofia cerca di dirti: guarda che il dolore ha un ruolo e lo devi affrontare, devi guardarlo, non devi anestetizzarlo. Per questo che nel tempo una delle dei modi che ho, diciamo così, amato di più del fare psicologia e filosofia è la logoterapia di Viktor Frankl, che è il tentativo di unificare proprio questi due aspetti. Da un lato, la terapia dei sintomi, quindi la psicologia, la psichiatria, la farmacologia, che serve per acquietare quegli effetti devastanti della malattia mortale, che è la vita. Ma dall'altra parte, un approccio filosofico alle reali cause, che sono quelle dell'anima, che sono l'incertezza, che sono il dolore, che sono la perdita, la sofferenza, che sono la mancanza di senso e significato, che sono basilari e sono poi in realtà il vero motore di tutti gli altri disagi. E quella è la filosofia. Logoterapia, ovvero terapia del significato, del senso, del logos. E io credo che sia quello che fa veramente la filosofia. Perciò riuscire a mettere a fianco in modo virtuoso la filosofia e la terapia, intesa in ogni senso, la terapia medica, psichiatrica, clinica, è un ottimo modo per cominciare a guardare alla vita come un tutt'uno, non soltanto ai sintomi, ma anche alle reali cause, non soltanto al corpo, ma anche alla parte dell'animo, che chiamiamo anima, che poi evidentemente è corporea come il resto, solo che i mezzi che ci permettono di arrivare a quel punto sono diversi rispetto a quelli della farmacologia. Ed ecco che cosa fa la filosofia. Ecco perché il ruolo della filosofia nell'ambito della depressione, della disperazione, poi chiamatela come volete, e parliamo anche di cose più cliniche, evidentemente, non è un ruolo così banale. Non è evidentemente il ruolo del sostituirsi alla terapia, ma neanche il ruolo del venire sostituita dalla terapia. Siamo, come diceva Kierkegaard, la tensione fra corpo e spirito, siamo la tensione fra ora e domani, siamo la tensione fra finito e infinito. Ecco allora, in questa tensione la filosofia prende un ruolo essenziale per andare a scavare, accettare, familiarizzare con quell'incertezza esistenziale, con quell'inquietudine di cui parla Pessoa. Da questo punto di vista, e concludo, la filosofia è letteralmente a metà strada fra la scienza con il suo metodo e l'arte con la sua capacità di penetrare l'animo dell'uomo. La filosofia si pone lì, partecipando di queste due grandi capacità della cultura umana. Ma possiamo farcela soltanto se ricominciamo a guardare a quelle cause profonde come a cause reali, anzi, le più reali di tutte. Sei depresso, sei triste, sei angosciato, non sei sbagliato. È probabile che al fondo della tua vita ci sia quell'incertezza, ci sia quell'inquietudine, quel tremore profondo che tutti quanti sentiamo, perché è la condizione della nostra vita. E quando tu ti scopri disperato, devi renderti conto che l'uomo è disperato. E una volta ammesso questo, puoi familiarizzare con quella parte profonda e costruire una vita di maggior significato. E questo credo sia il ruolo della filosofia oggigiorno più che mai essenziale. Con questo è tutto, ragazzi. Io spero di aver detto delle cose sensate, spero di aver detto delle cose interessanti, che vi siano anche utili, magari per riflettere. Ovviamente per chi è in live non uscite, perché adesso andiamo a leggere le vostre domande. Per chi invece è in differita, guardate la descrizione del video, troverete delle info, troverete il calendario eventi, troverete un sacco di cose interessanti. Quindi date un'occhiata e conoscete meglio il nostro lavoro e diffondete anche dei Ricogito. Lì fuori c'è gente che magari ha bisogno di sentire queste parole. Grazie mille a tutti, vi abbraccio, alla prossima e buona giornata.